Buonasera a tutti in questo nuovo appuntamento, di GarageLand da Francesco Scarabattoli qui all'officina musicale. Questa sera argomento molto frizzante, molto interessante, il Tuton Ska, questa rinascita del genere giamaicano ska. Ma prima di cominciare la trasmissione volevo mostrare la nostra solidarietà per le popolazioni, per la popolazione dell'Emilia Romagna, che sappiamo tutti quello che sta passando. E speriamo che tutto si risolva nel minor tempo possibile, anche se è una situazione abbastanza complicata. Poi cominciamo con un'altra notizia non bella, perché è venuto a mancare oggi lo storico bassista degli Smiths, Andy Rourke, 69 anni. Ha sofferto di una breve malattia, un tumore al pancreas che se l'è portato via. È stato sempre il bassista degli Smiths in tutto il cammino, tranne un brevissimo periodo del 1986, all'inizio del 1986, dove era stato allontanato per i suoi problemi con l'eroina, ma è stato sempre presente in tutte le registrazioni. E facciamo, ecco, ci dispiace molto perché è una grande perdita per la musica. Poi vorrei far presente una nuova uscita di oggi, perché il bassista dei Clash, Paul Simenon, insieme a Galen Ayers, ha oggi praticamente uscito l'album di debutto di questo duo, Can We Do Tomorrow Another Day, di Galen and Paul. Questo duo si chiama così, e faccio tanti auguri a Paul e a Galen per questa nuova avventura musicale. Noi GarageLand siamo in qualche modo legati al discorso dei Clash, e quindi siamo contentissimi di questa nuova uscita. Allora, cominciamo subito la trasmissione introducendo questo discorso dello ska. Allora, faccio un breve preambolo, una breve spiegazione. Il Tuton Ska, anche chiamato solo Tuton, Second Wave Ska o Ska Revival, è un genere nato nel Regno Unito alla fine degli anni 70, che mescola la musica ska tradizionale con elementi tipici del punk rock e della new wave. Il nome del genere deriva dall'etichetta discografica Tuton Records, fondata da Jerry Dammers, tastierista e leader dei The Specials, label che rappresentò il riferimento principale per i gruppi del movimento e che faceva riferimento nel nome al desiderio di trascendere e disinnescare le tensioni razziali nell'Inghilterra neoliberista della Thatcher era. Molte band Tuton, come The Specials, The Selector, The Beat, vedevano la compartecipazione sia di musicisti bianchi che neri in una mescolanza che non era affatto usuale per l'Inghilterra di allora. Il suono Tuton nacque a Coventry in Inghilterra, dove giovani musicisti cresciuti ascoltando musica giamaicana degli anni 60 svilupparono un suono combinando ska, rocksteady e reggae con elementi tipici della musica britannica, come il rock, il punk rock e la new wave. Trovò terreno fertile all'interno della scena musicale del periodo grazie alle tematiche di protesta affini a quelle del punk politicizzato. Nel 1979 Jerry Dammers, tastierista e leader di The Specials, chiamati anche The Special AKA, fondò l'etichetta discografica Tuton Records, titolo che ispirerà proprio il nome del neonato movimento. Walt Jebsko è il simbolo, quell'omino che vedete spesso nei simboli del Tuton Ska, anche nell'etichetta della label, quell'omino vestito in stile Rude Boys, cioè con l'abito bianco e nero. Infatti il bianco e nero è il simbolo Tuton, perché il bianco e nero rappresenta sia la mescolanza del popolo, dei giovani bianchi ai giovani neri in questo genere, che intrinsecamente ha proprio l'antirazzismo, no? E poi anche il colore degli abiti dei Rude Boys, bianchi e neri in stile malavitoso, quindi Tuton rappresentano queste due, e la scacchiera bianca e nera è il simbolo di questo movimento. Io direi di cominciare subito con una canzone che diciamo che rappresenta un pochino a livello, viene definita lì l'inizio del movimento ska originario vero e proprio. l'artista è Laurel Aiken e la canzone è Little Sheila. È una convenzione che questa data viene convenzionalmente definita come la data che dà inizio allo ska. Allora, ascoltiamoci subito Little Sheila di Laurel Aiken. Eccoci qua tornati a Garageland abbiamo ascoltato Laurel Aiken con Little Sheila. Dicevo nel fuori onda che Andy Rourke non aveva 69 anni ma 59, mi ero reso conto mentre lo dicevo che gli avevo dato 10 anni in più, ma e quindi è morto giovane, purtroppo, grande perdita per la musica. Proseguiamo il discorso del two-tone ska. Allora, il two-tone ska. Abbiamo detto questa canzone che dà convenzionalmente il via al movimento ska originario, infatti è del 1959, quindi proprio prima degli anni 60. E adesso ascolteremo quello che è il gruppo simbolo del two-tone, il movimento nato alla fine degli anni 70 grazie al punk. Questo gruppo, indovinate chi è che ha scoperto questo gruppo e per quale gruppo poi ha cominciato ad aprire i concerti raggiungendo la notorietà prima in Inghilterra e poi anche a livello internazionale, anche se in quel periodo il two-tone era un movimento che ha avuto successo prevalentemente in Inghilterra o perlomeno in Gran Bretagna. Lo scopritore degli Specials è stato Joe Strummer, che li ha chiamati per aprire i concerti dei Clash. Questo gruppo, le canzoni di questo gruppo sono tuttora utilizzatissime nei media, nei spot pubblicitari, in tante cose. E molte persone le conoscono queste canzoni, compresa quella che ascolteremo adesso, senza poi sapere, magari non tutti sanno il titolo o il gruppo, ma sono gli Specials. Come altri gruppi ska, le canzoni più note di questo movimento sono molto utilizzate, quelli degli Specials principalmente quelli di Specials, ma anche degli altri gruppi. La canzone che ascolteremo adesso è A Message to You, Rudy. Rudy erano i ragazzi Rude Boys, quindi Rudy era detto in slang, era un, appunto un nome per chiamare questi ragazzi Rude Boys, protagonisti della scena. Questa scena vede protagonisti tanti movimenti inglesi del periodo, quelli che vengono poi venivano poi già dagli anni 50 e 60 in modo dispregiativo chiamati sottoculture o subculture giovanili. Con l'arrivare del benessere economico, gli strati più popolari della popolazione, quindi anche dei giovani, degli strati più popolari della popolazione, la working class, il sottoproletariato, ha cominciato a trovare i propri spazi anche musicali e anche nella moda. E si sono creati praticamente una realtà parallela a quella della cultura dominante, da cui viene sottocultura. Io preferisco chiamarli movimenti, perché sottocultura appunto c'ha un'accezione, sembra qualcosa di dispregiativo, anche se ormai il termine è usato anche in sociologia. Appunto, qualche sociologo dice che questi movimenti sono qualcosa di innaturale. Non sono per niente d'accordo, perché le tribù sono forse la cosa più naturale che esiste da quando esiste l'uomo, da quando c'è l'uomo che popola la terra, perché le tribù praticamente dove un gruppo di persone si riconosce in alcuni valori comuni, quindi con il proprio linguaggio, con la propria moda, i propri rituali. E questi giovani dagli anni 50-60 hanno cominciato a raggrupparsi in queste sottoculture, a volte in contrasto tra loro, ma come abbiamo spesso visto, chi è che creava i contrasti sono stati i giornalisti. In realtà all'inizio non ci furono grossi contrasti, poi sono stati posti all'attenzione del grande pubblico, e quindi sono venuti fuori queste rivalità, come per esempio quella tra i mods e i rocker, che appunto è sfociata tante volte in rissa, ma queste rivalità si sono inasprite dopo l'intervento dei media. Queste sottoculture molto spesso nascono, e come spesso accade, no, in questo discorso della musica del Novecento, nascono in America per poi svilupparsi in Inghilterra, in Gran Bretagna, in particolar modo in Inghilterra. I Rude Boys è un discorso che nasce dalla Giamaica, ma che poi questi ragazzi si sono trasferiti in Inghilterra e hanno trovato il loro spazio anche musicale. I mods che all'inizio ascoltavano molto roba molto prevalentemente prettamente britannica, nel tempo hanno cominciato ad ascoltare queste sonorità caraibiche, e quindi poi ci sono state delle scissioni interne, gli hard mods, e poi alla fine sono venuti fuori da questi gli skinheads. Attenzione, gli skinheads non intendo i neonazisti, quelli che chiamano i nazi skin, anche questa è un'invenzione mediatica, perché c'è un fondamento. Perché era il periodo del National Front, che vedeva in questa classe operaia, dall'aspetto molto virile, no? L'abbigliamento molto essenziale, jeans, anfibi, polo, Fred Perry, camicia Ben Sherman, giacchetto Harrington o poi o bomber, bretelle perché non avevano i soldi per comprare cintura, aveva visto un movimento dove poter diffondere gli ideali di estrema destra. Ma in realtà il movimento skinhead originario è un movimento fortemente multietnico, o meglio, viene dai ragazzi giamaicani. Inizialmente era un movimento che racchiudeva varie etnie. E tuttora, anche qui in Umbria, nel centro Italia, in tante regioni d'Italia, il movimento skinheads è molto trasversale, apolitico, in alcuni casi anarchico, in alcuni casi di sinistra, e anche di destra, perché dalla fine degli anni 70 c'è una frangia di questo movimento che rappresenta un pochino quegli ideali lì. Ma originariamente gli skinheads era un movimento antirazzista, e nella Bologna dei primi anni 80 c'erano vari gruppi che ascoltavano musica degli skinheads, quindi all'inizio sì c'era il reggae, poi anche l'oi, praticamente lo street punk, e aveva degli ideali di ribellione contro il sistema e ideali antirazzisti. Adesso ascoltiamoci A Message to You Rudy degli Specials, e anche gli Specials da poco, negli Specials è scomparso il cantante autore Terry Hall per una breve malattia, come è avvenuto per Andy Rock. Ascoltiamoci A Message to You Rudy. A Message to You, Rudy. Allora, questa è una canzone Rocksteady del 1967 di Dandy Livingstone, originariamente intitolata Rudy, A Message to You. La canzone ottenne in seguito un successo più ampio in questa versione, quando appunto nel 1979 questa cover dei The Specials raggiunse il numero 10 nelle UK Single Charts. Ecco qua, molto spesso ci sono queste rivisitazioni che sono più famose dei brani originali. Adesso passiamo a un altro brano di un'altra band simbolo del movimento Teuton Ska, i The Selector, e la canzone è On My Radio, pubblicata... Allora, prima aspetta, finisco... Sì, no, già l'ho detto. Okay. On My Radio è pubblicata come singolo il 5 ottobre 1979 dalla Teuton Records, appunto, quella dei The Specials. E io direi di ascoltarcela senza ulteriori spiegazioni.
He loved the beach.
Radio The Selector, come dicevo nel fuori onda, questo è, come ripeto, questo movimento ha per sua natura il multiculturalismo, perché la multiculturalità, il multiculturalismo, perché non era comune all'epoca trovare gruppi musicali composti da bianchi e neri allo stesso tempo. Il Tuton Ska, come si dice adesso, ha sdoganato questo discorso. Da lì in poi molti gruppi sono diventati misti, no? A parte che non dovrebbe esistere il discorso della differenza di pelle, cioè un musicista è un musicista al di là del colore della sua pelle. Però quel periodo lì, con il National Front che aveva molto risalto e con tutte le tensioni razziali che c'erano in quel periodo in Inghilterra, non era comune trovare, quindi questo movimento ha sdoganato appunto questo discorso. Questi poi testi descrivono bene anche le problematiche della gioventù britannica. Come ho detto, mi sembra nel fuori onda, Terry Hall, il cantante degli Specials, aveva subito degli abusi sessuali da bambino, cosa che l'ha segnato per sempre. Non che sicuramente non ha mai parlato di questo nelle canzoni, ma secondo me ha sviluppato molto la sua sensibilità di autore. Adesso passiamo a un altro gruppo simbolo di questo movimento, The Beat. La canzone che ascolteremo è Mirror in the Bathroom, pubblicata come singolo nel 1980 dal loro album di debutto I Just Can't Stop It. Questa canzone è nata mentre lo scrittore, l'autore, stava facendosi la barba prima di andare a lavorare. Quel periodo mi sembra facesse il muratore. Ce la vogliamo ascoltare? Io dico di sì.
Mirror in the bathroom, please don't freak. The door is locked, just you and me. Can I take you to a restaurant that's got glass tables. You can watch yourself while you are eating.
Eccoci qua, Mirror in the Bathroom. Sono andato a cercare perché volevo spiegare meglio appunto il significato di questa canzone che è stata erroneamente attribuita al discorso della cocaina, no? Invece il compositore, il cantante Dave Walkling dice che è nata quando stava appunto, come ho detto, lavorando in un cantiere edile e si è alzato per andare al lavoro una mattina d'inverno dopo un paio di drink e ha trovato i suoi vestiti ancora bagnati sul pavimento del bagno. Mentre si fa la barba dice: ho iniziato a parlare da solo allo specchio, ho detto: Dave, non dobbiamo farlo, amico, non dobbiamo farlo. E nello specchio dietro di me la porta del bagno aveva un piccolo chiavistello e mi sono detto: la porta è chiusa, ci siamo solo io e te qui. Mentre andava al lavoro in moto ha pensato all'idea di la porta è chiusa solo io e te e riflettuto sulla natura del narcisismo, un argomento che gettonatissimo adesso, ne parla tantissimo con il discorso dei social network, quindi è una riflessione sul narcisismo. E lo vedresti forse sabato pomeriggio con le persone che guardano le vetrine, la metà delle volte in realtà guardano solo il proprio riflesso, succede anche adesso. Poi è stato aperto questo ristorante ed è stato un grosso problema all'epoca perché aveva i tavoli di vetro e io ero tipo: oh, puoi guardarti. Succede, no, che la gente va davanti alle vetrine e si danno tutti una sbirciatina, tutti, o la maggior parte delle persone, no? Basta vedere nelle vie delle città il sabato pomeriggio. Quando ho sentito per la prima volta la rivoluzionaria linea di basso di David Steele ho pensato: wow, quella poesia che stavo scrivendo sulla moto gli cazzo a pennello. Ecco, appunto, spiega, il titolo della canzone ha portato alcuni a credere erroneamente che si trattasse di tracciare linee di cocaina su uno specchio. Walkling dice che in America nei primi anni 80 tutti mi facevano l'occhiolino e dicevano: oh, allora so di cosa parla Dave. E non era affatto quello specchio in bagno, era quello sul muro e non quello sul tuo ginocchio. Ecco qua, no, perché volevo spiegare meglio questo discorso, perché questa canzone appunto ha dietro un significato che non c'entra niente con quello che gli è stato attribuito. Ok, ora passiamo a un altro gruppo, sempre un altro gruppo simbolo di questo movimento, del Two-Tone Ska, e un altro gruppo famosissimo, probabilmente al pari o quasi degli Specials, i Madness. E in questa canzone, che non è propriamente ska, ma è una canzone pop alla fine, appunto rivela che questo movimento era fortemente legato alle sonorità pop e della new wave del periodo. È stato pubblicato come singolo principale dal loro quarto album in studio, The Rise and Fall, il 12 novembre del 1982, e l'album è uscito l'8 ottobre. Ascoltiamoci Our House dei Madness.
Saying in her sleep, brother's got a date to keep, he can't hang around.
Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our
house, it has a crowd. There's always something happening and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down and a mess is not allowed.
Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our house.
eyes to eye, shut. Then she sends the kids to school, sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways.
Simply waste a day away, then we'd say nothing would come between us. Two dreamers.
Father wears his Sunday best, mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs, sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around.
Our house in the middle of our street.
House dei Madness. Adesso che abbiamo ascoltato proprio dei gruppi simbolo del Two-Tone Ska vero e proprio, questo Two-Tone Ska ha generato in concomitanza, che è stato diciamo messo in luce dal punk, ha generato qualche anno dopo una terza ondata sempre contemporaneamente al punk revival. Quindi il legame tra questi generi è molto forte sempre, è proprio anche qui, c'è per natura questo legame, è intrinseco. Allora, negli anni 90, mentre tanti gruppi, magari partendo dall'hardcore, poi diventati pop punk, come spesso vengono definiti in maniera dispregiativa, ma come ripeto non è un termine secondo me dispregiativo, diciamo che è un punk orecchiabile, ma il punk è delle origini per sua natura anche quello orecchiabile, basta pensare ai Ramones, no? Poi ci sono tutti gli altri sottogeneri, l'hardcore, che è meno orecchiabile ovviamente. Ma una caratteristica di questo terza ondata del Two-Tone Ska, dello ska praticamente, è quella di essersi fusa con elementi hardcore punk o hardcore punk melodico. Il gruppo che ha segnato questo passaggio sono gli Operation Ivy. Gli Operation Ivy avevano come chitarrista, non come cantante, sì, seconda voce, Tim Armstrong dei Rancid, e non è un caso, vedremo perché. Questo gruppo mescola queste sonorità hardcore punk allo ska. Questo gruppo, nato alla metà degli anni 80, ha come LP completo un solo album, Energy, è l'unico album full length in studio, è stato pubblicato il 28 maggio 1989. Io direi di ascoltarci una canzone di questo album che è abbastanza conosciuta, Sound System. Ascoltiamoci.
Bring me back up, right? One day. left behind. Just a second, but it's leaving just a point of time. Do a dead despair, that's like it makes you say. Do a dead despair, cause you can't change everything. Do a dead despair, if that's what it is. What it is, what it is, what it is. A big wave of time, this is gonna bring me back or run. One thing that I can't depend on. This is sudden. Times are getting tougher, my time start running. Box my hand, music's on my side. Get into the rhythm, I'm reading by my side. Time system gonna bring me back up. Yeah, one thing that I can depend on. Time system gonna bring me back up. Right, one thing that I can depend on. Time system gonna bring me back up. Right, one thing that
eccoci qua, abbiamo ascoltato gli Operation Ivy, gruppo fondamentale per lo sviluppo dei generi successivi che hanno caratterizzato negli anni, gli anni 90, i generi legati al punk, e dove c'è molto ska. C'è molto ska. Abbiamo detto che il chitarrista degli Operation Ivy era un certo Tim Armstrong, il cantante chitarrista dei Rancid, uno dei due cantanti e uno dei due chitarristi dei Rancid. Infatti i Rancid, che sono uno dei gruppi simbolo del punk revival degli anni 90, ha dei forti elementi ska e reggae nelle loro produzioni. All'inizio partono hardcore, hanno mischiato poi tutte queste sonorità, poi da un certo album in poi, quello che contiene la canzone che ascolteremo, sembra aver scoperto i Clash, anche loro, no? Fortemente poi è diventato amico di Joe Strummer, Tim Armstrong, e l'album di cui sto parlando è stato un successo negli anni 90, proprio io quando ero adolescente, e... è un album, la canzone da questo album, la canzone che ascolteremo è Time Bomb. L'album è And Out Come the Wolves. La canzone Time Bomb io la ricordo anche in tanti, al Norman qui a Perugia, tuttora è molto ascoltata, è una canzone molto famosa e fortemente energica. È uscita il primo novembre del 1995. Ascoltiamocela. If you wanna make a move, then you better come in. It's just ability, that reason that we're so thin. Living and dying and the stories that are true. Secret to a collapse, knowing when you're through. Black or white shoes, my head can't land it. Boys a time bomb. Black coat, white shoes, black and Cadillac. Yeah, the boys a time bomb. Well, he's back in the hole where they got him living. And your rabbit ain't smarter than that. Nine lives like a cat, 15 years old. Take them to the youth authority home. First thing you learn, you gotta make it in this world alone. Black coat, white shoes, black and Cadillac. Yeah, the boys a time bomb. Black coat, white shoes, black and Cadillac. Yeah, boys a time bomb. Now he's gone, now he got free. He got a cook, got a car. He's only 1 year old, he's running numbers from the bar. He's paid his people, he's getting deep in. Whatever he got, move on in, you know that kid's a creeper. Black coat, white shoes, black and Cadillac. Yeah, the boys a time bomb. Black coat, white shoes, black and Cadillac. The boys a time bomb. Tattooed below his eye. His mother cries, she knows that he is strong enough to die. He's rolling in the Cadillac, his midnight sunroof is down. Three shots right out of here, I'm dead. The new king is crowned. Black coat, white shoes, black and Cadillac. Yeah, the boys a time bomb. Black coat, white shoes. Time Bomb, The Rancid, come dicevo nel video di questa canzone molto energica e dalla melodia contagiosa si vede bene il look che caratterizza la band. È un look street punk oi, che è quello che viene, che è più presente nell'immaginario collettivo quando si pensa al punk, no? Le creste altissime colorate che tuttora esistono, ma erano molto comuni inizio degli anni 80 e nei anni 90 e negli anni 80. Io quando ero piccolo, anche a fine anni 80, me li ricordo anche a Perugia in centro, quando ero magari ci portava la maestra con la scuola a visitare la redazione del Corriere dell'Umbria, mi sembra, qualcosa del genere, e in piazza vedevi in mattina questi punk con le creste verdi, maschi e femmine di tutti e due i generi, entrambi i generi, che ci davano, battevano il 5 con le birre alle 11 della mattina. Insomma, erano molto pittoreschi, erano molto anche belli da vedere, no? Perché davano comunque colore al paesaggio. E io poi, sapete che i punk, il movimento punk, sono molto legato a questo movimento e alla musica di questo movimento e a tutte le sue declinazioni, tutte le sue varianti. Allora, adesso parliamo di un altro gruppo ska vero e proprio, che non è né un gruppo inglese né un gruppo passiamo a un gruppo americano che ha avuto un discreto successo sempre negli anni 90, nella terza ondata dello ska, soprattutto nel periodo di una canzone, della canzone che ascolteremo adesso, The Impression That I Get. Il gruppo è Mighty Mighty Boss Stones. The Impression That I Get è una canzone appunto di questa band, pubblicata come primo singolo del loro quinto album in studio, Let's Face It, l'11 marzo 1997. Il 10 febbraio appunto l'album in studio l'11 marzo 97 e l'album, il singolo il 10 febbraio del 97. È una canzone che ha cambiato un pochino la band, no? Perché l'ha fatta affacciare al successo, quello vero. Non è durato tantissimo, è anche cambiato un po' il loro modo di rapportarsi al mondo, e a volte si trovavano un po' spaesati durante tutto questo successo, perché un po' tradiva la loro natura underground. Però al successo, dopo, uno, no, ci fa l'abitudine e ti piace anche. Poi sono comunque ritornati nell'underground. Quel successo non è durato a quel livello, non è durato tantissimo. Però insomma è stato divertente per la band, che comunque non si è mai snaturata. Ascoltiamoci questa canzone che ha dato loro questo periodo di grande successo e l'ha fatti conoscere al grande pubblico. The Impression That I Get.
Tested. I'd like to think that if I was, I would pass. Look at the tested and think there before the grace go on. Might be a coward, I'm afraid of what I might find out.
Never had to knock on wood, but I know someone who has. Which makes me wonder if I could. It makes me wonder if I never had to knock on wood, and I'm glad I haven't yet, because I'm sure it isn't good. That's the impression that I get. Sure it isn't good, and I'm glad I haven't yet. That's the impression that I get.
The impression that I get. I Mighty Mighty Boss Stones. Ora passiamo a un gruppo che non è né inglese né americano. È un gruppo che ha avuto molto successo. Qui in Italia si sente qualcosa anche durante le feste, molti ricordano quella della Legalization, no? Molto. E il gruppo sono gli Scapi, un gruppo fortemente politicizzato, che molto ispirato anche loro dai Clash, perché si battono per tante cose e quindi ha una tendenzialmente molto di sinistra. E è un gruppo appunto che propone dello ska, anche vero e proprio ska. La canzone che ascolteremo adesso è la prima traccia del loro primo album omonimo ed è datato 1994. Il successo dell'album frutterà il gruppo un tour durato tutto l'anno 1995. Una delle canzoni di questo album, Common Raio, è dedicata alla squadra di calcio del Raio Vallecano. Noi ascolteremo invece la prima traccia, come ho detto, è El Hombre Resaca Baila Ska, un pezzo veramente energico, un pezzo veramente ska, ska allo stato puro. Ascoltiamocelo subito.
Zero.
Abbiamo ascoltato gli spagnoli Scapi, baschi per la previsione, lottano anche per l'indipendenza. Beh, adesso non apriamo argomenti che avrebbero, no, sarebbero molto lunghi, poi interessanti, ma comunque sono un gruppo che ha delle posizioni politiche ben precise. Allora, voglio aprire una parentesi, dato che siamo comunque stiamo andando molto veloci, riguardo al look di questi movimenti chiamati sottoculture giovanili. Ha un'importanza fondamentale, già l'ho accennato prima, il look per questi movimenti. Perché? Perché è una cosa identitaria, no? Questi movimenti fagocitano gli elementi popolari della cultura dominante, i capi popolari nella cultura dominante, per poi rispedirli al mittente in maniera del tutto personalizzata, in maniera del tutto, praticamente stravolgono capi, hanno stravolto e stravolgono in questi movimenti, le sottoculture stravolgono capi comuni della cultura dominante e li rendono tipici di ogni determinato movimento, no? Basti pensare ai jeans, basti pensare agli anfibi, basti pensare alle polo. Allora, come accennavo all'inizio, gli skinheads avevano un abbigliamento molto pratico da lavoro, però doveva essere un abbigliamento pratico ma anche cool, no? Perché non avevano soldi per vestirsi in maniera costosa, no? Allora cercavano un abbigliamento che potesse andare bene anche quando andavano nei locali a ballare la loro musica preferita. E per esempio gli scarponi, gli anfibi, i storici, mitici Dr. Martens, i Doc Martens, che erano un capo tipico prima degli skinheads e poi anche diventato tipico del punk e tuttora tipico delle culture giovanili, dei movimenti giovanili. Poi negli anni 90 hanno avuto proprio, sono diventati mainstream di moda, ce l'avevamo tutti, io tuttora li porto e tuttora vanno di moda, a parte un breve periodo dove si vedevano un po' meno, erano veramente negli anni 90 insieme ai Bomber, quindi insieme ai Levi's 501, no? Questi abbigliamenti molto tipici di quei movimenti erano tornati molto di moda. Quindi ecco, ritornando al discorso del discorso degli skinhead di allora, prendevano questi capi di abbigliamento funzionali al lavoro e li rendevano abbigliamenti tipici del movimento, per poi diventare un simbolo cool, no? Diventare moda, li trasformavano in moda. Gli anfibi, abbigliamento nato per praticità, nasceva e è diventato poi moda. I jeans 501 prevalentemente arrotolati era proprio appunto per mostrare questi anfibi, ma anche per non avere impicci, no? Per non farli aggrappare, per andare magari nei ciclomotori o nelle moto, per tanti motivi. I mods che nascono prima, poi una parte dei mods, come già ho detto, gli hard mods confluiscono, creano, cioè ibridandosi con i rude boys creano gli skinhead. I mods avevano un look molto elegante, erano i figli della classe operaia che volevano vivere alla grande, no? Con gli scooter italiani, la Vespa, la Lambretta, e avevano questo abbigliamento di alta sartoria a cui tenevano molto, e andavano in giro con questi ciclomotori, questi scooter, e tuttora sono dei movimenti molto, si vedono molto negli stadi, no? Anche mode scritte. In contrapposizione a loro c'erano i rocker con i giubbotti di pelle, il chiodo, roba, borchie metalliche, spilli, jeans sempre e stivali da motociclista. Erano un aspetto più rude, più mascolino anche, se vogliamo, no? I movimenti successivi, come per esempio il punk, muta un po' di tutti questi, l'abbigliamento un po' di tutti questi generi, no? Se pensiamo al punk, ha degli elementi sia mod ma anche molto rocker, basti pensare al chiodo, alle spille, quindi poi sono tutti questi elementi. Poi i Dr. Martens sono comuni a quasi tutte le subculture giovanili. Quindi c'è tutto questo discorso dell'abbigliamento che poi, no, si mescola a volte, ma è molto importante perché definisce l'identità di ogni singola, di ogni singolo movimento. E magari ormai è soltanto moda, tanti giovani adesso si vestono con il look di questi movimenti e tengono viva un pochino quello che erano queste cose del Novecento, no? E la musica, perché poi la musica diventa l'abbigliamento identitario, ma anche la musica è la colonna sonora di questi movimenti. Questi movimenti erano accomunati dalla propria musica, no? Ogni gruppo ascoltava la propria musica nei propri locali. E quindi si creava questa, diciamo che la musica diventava la colonna sonora appunto di ogni movimento ed è importantissima. La musica è una cosa molto importante per questi movimenti, come l'abbigliamento. Sono tutti elementi che contribuiscono a definire ogni singola sottocultura. Adesso passiamo a lo ska revival in salsa italiana. Sì, come ho già accennato prima, anche in Italia questo movimento ha avuto un certo seguito in alcune città. Negli anni, fine anni 70, soprattutto inizio anni 80, ma poi anche negli anni 90. E non è un caso che c'è stato un gruppo che addirittura ha fatto la sua comparsa al Festival di Sanremo. È un questo gruppo sono gli Statuto, che sono poi il gruppo diciamo ufficiale del Torino Calcio, no? Perché loro sono di Torino e tuttora sono in attività, non hanno il successo che avevano in quel periodo, perché Sanremo comunque li ha portati ad avere un successo di massa, no? In quel periodo sono arrivati ultimi tra i finalisti, perlomeno sono arrivati in finale, ma come sappiamo il pubblico sanremese non è molto aperto alle novità, un pochino ingessato, no? Il festival che tutti, l'evento nazionale popolare per eccellenza, ogni tanto c'è qualche piccolo cambiamento, qualche stravolgimento, ma spesso i gruppi nuovi che propongono cose nuove, basti pensare che Vasco Rossi era arrivato ultimo e non capito, ma poi invece il pubblico lo ha premiato, no, con le vendite dei dischi. E questo è il discorso, in quel periodo lì, questa è una cosa circoscritta a quel periodo, gli Statuto hanno avuto comunque un buon riscontro di vendite dopo aver portato a Sanremo una canzone che si chiama appunto Abbiamo vinto il Festival di Sanremo, ma in realtà il gruppo voleva portare qualcosina di diverso, ma qualcuno è intervenuto per scrivere un testo accessibile, non impegnato, un testo che si legava in qualche modo al festival. Per loro è stato comunque una cosa buona perché si sono fatti conoscere e questo singolo è stato pubblicato nel 1992 dalla EMI, quindi dalla Major. L'album è Zigida e dopo la partecipazione al festival li ha visti arrivare ultimi, come ho detto, che li ha visti arrivare ultimi fra i finalisti, hanno ottenuto, come ripeto, un buon successo di pubblico. Io me ne ricordo bene, magari qualcuno anche, qualcun altro se li ricorda. Ascoltiamoci adesso Abbiamo vinto il Festival di Sanremo degli Statuto.
Di Sanremo abbiamo vinto il festival, di Sanremo che bravi siamo.
Abbiamo vinto il Festival di Sanremo degli Statuto. Come dicevo nel fuori onda, c'è un forte legame tra questi movimenti e il calcio, come dimostra anche gli Statuto, no? Che sono la squadra un pochino del ufficiale, sono il gruppo ufficiale del Torino, ma questi gruppi si formavano o comunque si ritrovavano allo stadio, no? Poi le varie parti politiche cercavano di accaparrarsi le simpatie di ogni singolo movimento, a sinistra all'inizio soprattutto, ma poi anche a destra, come abbiamo visto nel National Front, che ha preso una parte degli skinheads e li ha portati dalla sua parte. Ma comunque la politica, come spesso fa, ha il potere di espandersi, di entrare dappertutto, e quindi è entrata anche in questi gruppi che nascono appunto come movimenti apolitici e identitari, ma non per il discorso politico. Questi movimenti hanno un forte legame con il calcio. Perché? Perché il calcio era uno sport molto popolare, accessibile a tutti, sia nel praticarlo che nel seguirlo. Adesso non è più così, perché per seguirlo ci vogliono tanti soldi, per praticarlo anche, soprattutto se uno vuole, no, provare a sfondare, anche se secondo me, come dicevo, lo sport deve essere più che altro formativo, no? Ma tutti i genitori, la maggior parte dei genitori, basta vederli allo stadio, vogliono che i figli diventino dei campioni, ma non è possibile. I campioni sono veramente pochi alla fine, quelli che ce la fanno. Quindi lo sport ha un compito di formare sia a livello fisico che mentale e a livello anche sociale i ragazzi. E prima c'era comunque un discorso più popolare. Il calcio aveva più un aspetto, una caratterizzazione popolare. Tutti potevano accedere alle partite, non c'erano le pay TV, non c'erano i diritti televisivi. I bambini crescevano negli oratori senza spendere i soldi, e se un ragazzino aveva talento c'erano gli osservatori che venivano a, che li individuavano e li portavano nelle grandi squadre. Ora, mentre adesso i genitori devono pagare tanti soldi per le scuole calcio e poi non è detta che sfondino. Chiudiamo la parentesi calcio, era per legare questo discorso delle sottoculture, che è una forte, fortissima componente, che ha un forte, fortissimo legame con il calcio, proprio per il suo aspetto popolare. E questa è la caratteristica di questi movimenti, una caratteristica che purtroppo adesso sembra obsoleta. Non so se poi ritornerà questo discorso, se alcuni movimenti giovanili in futuro si riconoscono, perché comunque non è che i tempi siano così rosei, no? Abbiamo visto, non è che il futuro, più che altro, non ci manca niente, abbiamo tutto, no? Tecnologia, tutto quanto, però non è che i giovani vedano un futuro così roseo. Abbiamo visto già dagli anni 90, ma soprattutto adesso vediamo che, quindi può darsi che, chi ne sa, chi lo sa, che oltre che la moda, può darsi che vengano fuori altri movimenti simili a questi qua, dove tanti giovani possono identificarsi, magari tenendo da parte tutti i risvolti meno positivi di questi movimenti, come la violenza, perché spesso la rabbia giovanile sfociava in violenza. C'è anche questo, e fa parte della vita. I giovani sono governati dagli ormoni, hanno questa voglia di vivere, hanno tanta energia, hanno questa voglia di, soprattutto quando sono arrabbiati, no? Con la società che non li accetta, che non dà loro spazio, oppure magari con i genitori che non danno loro spazio, perché magari i figli dei boomers sono stati un pochino, hanno avuto un futuro che è stato offuscato dai loro stessi genitori, dalla generazione precedente, e molto spesso anche queste generazioni fanno proprio parte di quelle generazioni che andavano contro a quella dei propri genitori. Adesso chiudiamo con un altro gruppo ska italiano. Ma prima voglio dirvi che a breve, approfitto per dire che a breve ci saranno ospiti qui all'officina musicale, quindi a Garageland, un gruppo ska punk che viene dalla città più bella del mondo, Firenze, un giovane gruppo ska punk. Vi aggiornerò sulla data. Voi potete seguirci, potete riascoltare il podcast di questa puntata e di quelle precedenti al link che troverete nella mia pagina personale e in quella di Radiofonica dell'Officina. Potete riascoltare le repliche nel flusso di Radiofonica la domenica alle ore 17 e il mercoledì alle ore 18:30. Io ringrazio Francesco Romani, ci vediamo per la prossima live fra 15 giorni, salvo cambiamenti, perché magari con l'ospitata potrebbero esserci degli spostamenti, ma questo di questa cosa vi informerò tramite i canali social e lo troverete poi anche sia nella pagina Instagram, nella mia pagina personale Instagram, che nella mia pagina personale Facebook. Sarete tenuti informati su questa cosa qui. Ascoltiamoci una canzone che è diventata per un periodo è diventata ormai tanti anni fa, quando questo gruppo era il successo mainstream, è un gruppo tuttora attivo, sto parlando dei Meganoidi. I Meganoidi con Supereroi contro la Municipale, era la sigla delle Iene, che hanno avuto questo successo di pubblico, questa canzone è compresa nel loro primo EP. Poi è stata ristampata come singolo nel 2001. Questo gruppo poi ha vissuto un periodo di successo mainstream, anche con Z Reticoli, abbandonando momentaneamente lo ska e buttandosi sull'alternative e sull'indie rock. È un gruppo tuttora attivo di Genova. Una curiosità, Meganoidi, per chi non lo sapesse, chi è la mia generazione lo sa perché è cresciuta con quei cartoni animati, Meganoidi erano i cattivi con dei risvolti poi umani, quindi cattivi non cattivissimi come spesso succedeva nei cartoni giapponesi, di Daitan 3, no? Infatti spesso viene nominato Daitan 3, i Meganoidi di Daitan 3 vengono spesso nominate nelle loro canzoni. Erano dei personaggi molto affascinanti, questi Meganoidi. La mia generazione è stata molto segnata da quest'ondata di cartoni giapponesi, che era tipicamente italiana, perché a parte quelli in Giappone dove andava in onda veramente di tutto, non c'è stato un altro paese in Europa e nel mondo ad aver avuto un fenomeno così massiccio, delle invasioni così massicce di questi cartoni animati giapponesi con delle sigle rifatte dagli artisti italiani. C'erano delle band proprio che nascevano proprio per fare le sigle di questi cartoni animati e sono diventate delle sigle tuttora nell'immaginario collettivo. Basti pensare a Heidi, Ufrobo, Mazinga, Jigrobo, Lady Oscar, Ollie e Benji, e sono canzoni cantate anche allo stadio in qualche modo, no? O rivisitate. Quindi è stata una, appunto, i Meganoidi sono un po' più grandi di me, ma anche loro hanno vissuto quell'andata, soprattutto la prima, e hanno preso Daitan 3 come, sono stati ispirati soprattutto nel nome e in alcune cose da questo anime. Ci vediamo prossimamente e ascoltiamoci Supereroi contro la Municipale dei Meganoidi.
Fuggire! Soldati dell'impero combattono i ribelli che passano con rosse 120 su Garelli. La strada ormai è invasa dalle forze del male, il bene è minacciato da un verbale. Supereroi contro la Municipale. Supereroi contro le forze del male. Senza di noi non ci sarà più futuro. Ritrovo circondato, credevo d'essere solo e disturbato nella via, credevo di fuggire alla vendetta dello Stato. Ma adesso ormai è iniziata una rivoluzione che sfreccia per l'estate senza l'assicurazione e che farà gonfiare.
contro la municipale. Supereroi contro le forze del male. Senza di noi non ci sarà più futuro.
Questa organizzazione con gli ausiliari al fianco è un'altra situazione. Per posteggiare in centro ci sono i supereroi. Supereroi contro la municipale. Supereroi contro le forze del male. Senza di noi non ci sarà più futuro.